se sbaglierò grammaticamente o in qualche espressione, perdonatemi. Ovviamente noi in casa parliamo in inglese. L'italiano è una seconda lingua per noi. Anche il francese in un certo senso lo conosciamo un po' meglio. Mio papà e mia mamma parlano ovviamente siciliano. E devo ammettere spesse volte che neanche capisco alcuni termini che usa mio papà. Lui mi parla in paganese e io gli rispondo in italiano, perché neanche conosco come parlare in paganese o parlare in siciliano. Però farò il mio meglio oggi di condividere con voi quello che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Alleluia. Sentivo da parte dello Spirito Santo quando meditavo, quando chiedevo il Signore, ma che cosa desideri che io condivido con questo popolo? Sentivo da parte dello Spirito Santo di condividere con voi una parola sull'importanza di combattere la paura, perché la paura è qualcosa che sta crescendo nel mondo. Ora in Italia, seguendo il telegiornale, sono consapevole che l'economia sta, in un certo senso ci sono dei grossi problemi anche in Europa, ma qui in Italia ci sono dei grossi problemi. Molti stanno avendo un po' di paura e sembra che la paura nel mondo sta crescendo sempre di più. Quello che sta accadendo nel Medio Oriente, io viaggio molto nel Medio Oriente, lavoro molto anche con il governo israeliano, il governo canadese, e ovviamente la situazione nel Medio Oriente si sta aggravando sempre di più. ISIS, molti credenti che ISIS, questo estremismo, come si dice, Islam, extreme Islam, che stanno adesso conquistando parte dell'Iraq, della Siria, anche vogliono entrare in Libano. Puoi immaginare la situazione nel Medio Oriente, è molto ma molto difficile per i credenti. Alcuni anni fa siamo stati in Egitto, infatti siamo stati in Egitto spesse volte anche ministrando insieme con mia moglie alle grandi conferenze. Puoi immaginare 10.000 persone nella città di Cairo. E poi anche nelle conferenze di preghiera in Egitto, e molti credenti egiziani stanno anche soffrendo perché Islam sta crescendo sempre di più in Egitto e i musulmani stanno diventando sempre più coraggiosi nel voler fare del male, bruciando delle chiese, ammazzando dei bambini, ammazzando credenti, poi costringendo ragazzi cristiani quando li rapiscono e poi dopo li costringono a convertirsi ad Islam. Questo sta accadendo in tutto il Medio Oriente. La paura con Iran, con le armi nucleari, quello che sta accadendo nel mondo oggi. Cari amici, il mondo sta diventando sempre più pericoloso. A volte ci sentiamo così sicuri nel nostro piccolo mondo, ma se tu cominci a uscire del tuo piccolo mondo, vedrai che il mondo è molto pericoloso. Sappiamo che Gesù sta per ritornare, perché infatti la profezia si sta adempiendo ogni giorno. Vi posso assicurare che secondo la scrittura non c'è nessun profezia che deve essere adempita che impedisca il ritorno di Gesù. Ci sono delle profezie che la Bibbia ci parla di quello che accadrà dopo che Gesù ritorna. Questi ancora non sono stati adempiti, ma nulla impedisca il ritorno di Gesù. Il mondo sta preparandosi per il ritorno di Gesù. E nel livello internazionale c'è una paura che sta crescendo. Gli esperti non hanno nessuna idea di come confrontare i problemi che stanno avendo nelle nazioni, economicamente, politicamente, socialmente. Ci sono situazioni molto, molto gravi e la paura è qualcosa che sta crescendo sempre di più. Ora, come credenti, malgrado quello che accade tutto intorno a noi, la Bibbia ci dice che il Signore non ci lascerà e non ci abbandonerà. Egli sempre sarà con noi. Infatti voglio incoraggiarvi di essere sempre pronti ad incoraggiare e di parlare positivamente con fede e non lasciare la paura aggrappare il vostro cuore. Sentitemi. Nella nostra comunità abbiamo, come ho detto, molte nazioni rappresentate. Culturalmente parlando, ci sono coloro che sono molto più espressivi e coloro che sono un po' più calmi. Ma noi siamo abituati a molti che rispondono alla predicazione. Così sentitevi liberi di rispondere. Amen, alleluia, gloria a Dio. Amen. Ci sono, come dicevo, questa paura sta crescendo dal continuo c'è una paura che cresce nel mondo, ma la Bibbia ci dice che il figliolo di Dio può camminare con quella piena pace e certezza che Egli non ci abbandonerà mai. Però, che cosa dice la Bibbia intorno a questo? Leggerò alcuni versetti biblici, cercherò di condividere quello che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore e farò il mio meglio di anche condividere applicazioni personali e come noi possiamo vincere sulla paura, perché la paura è qualcosa che ognuno di noi dobbiamo affrontare. E se qualcuno mi dice oggi, ma io non ho mai affrontato la paura, oppure non ho problema di affrontare la paura, sentitemi, io pregherò per voi perché state mentendo. Tutti confrontiamo la paura. Nel Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 25 e 26, e per coloro che state scrivendo, prendendo appunti, farò il mio meglio di ripetere i versetti di nuovo, così tu puoi scriverli poi, e dopo puoi studiarli anche a casa. Ma nel Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 25 e 26 dice: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni. E infatti questo stiamo vedendo già, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, e qui il punto principale, gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sta per accadere al mondo, poiché le potenze del cielo saranno scrollate. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo. Infatti quando consideriamo che ci sono anche dei segni nei cieli, quanti di voi avete visto, non so come si dice in italiano, si chiama il blood moon o la luna, non la eclisse, ma la luna rossa, grazie, non la luna rossa, quello di il cantante, ok. Già sono successe 3 lune rosse. E poi nel mese di settembre verrà il 4 luna rossa, un'eclisse, dove la luna diventerà, sembrerà come il sangue. L'anno scorso mia moglie ed io ci trovavamo in Israele durante la seconda luna rossa. E ci trovammo nella città di Netanya, che era proprio sul mare, guardando, e siccome c'era il fuso orario, che siamo arrivati la notte prima, eravamo svegli. Eravamo sul balcone, guardando fuori al Mediterraneo, e lì vidi io la luna cominciare a cambiare colore. e poi diventare rossa. Ora, questi sono segni che sono successi e continuano a succedere, ma ultimamente sono molto profetici, perché queste lune, quattro lune rosse, secondo il calendario ebraico, che sono successi, l'ultima volta che sono successi sono state 500 anni fa. Quattro. Ci sono state altre volte queste eclisse, ma quattro eclisse, quattro volte in un anno, in due anni, in un anno e mezzo, quattro volte che la luna diventò come il sangue, come ci dice la Bibbia. Nel 1948 ci fu anche un segno nei cieli quando Israele diventò una nazione. Nel 1967, quando Israele riunificò la città di Gerusalemme, questi sono tutti momenti profetici bibliche che hanno un effetto nel mondo intero. Ci furono anche segni nei cieli. E oggi, nel 2014-2015, perché il calendario ebraico è un po' diverso del calendario gregoriano, si dice così? Ci sono segni nei cieli. Le nazioni, gli uomini verranno meno per le paurose attese di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. La paura sta crescendo sempre di più. Però il credente non deve avere paura, perché infatti sappiamo che la parola di Dio si sta adempendo, Gesù sta per ritornare. Giovanni capitolo 8, o la prima lettera di Giovanni capitolo 4, versetto 18. La prima lettera di Giovanni capitolo 4, versetto 18. Che cosa ci dice la Bibbia intorno alla paura? Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. È un versetto particolare, perché sappiamo che la Bibbia ci dice che l'amore perfetto, qui la parola perfetto, non significa senza difetti, senza errori. Ma la parola perfetta è la parola matura. L'amore matura caccia via la paura. Ora, fratelli cari, noi sappiamo che quando noi conosciamo l'amore di Dio, è l'amore di Dio che caccia via la paura. Perché è Dio colui che è in controllo, è Dio colui che è sovrano. Quindi oggi non importa quello che accade tutto intorno a noi, se conosciamo e se abbiamo sperimentato questo amore perfetto, questo amore completo, questo amore maturo, che Dio ci ama, che Egli è il nostro Padre Celeste, questo amore caccia via la paura. E quindi la paura non ha più su di noi un potere, perché abbiamo conosciuto l'amore perfetto di Dio. Un altro versetto, perché voglio andare avanti, perché ci sono molte cose, ma un altro versetto, seconda lettera Timoteo, capitolo 1, versetto 7. Ora, facciamoci una domanda, semplicemente questo. La paura è soltanto un'emozione? O è la paura qualcosa di più? Io direi questa mattina che la paura è un spirito. È un spirito mandato da Satana per tormentare, per portare gente in depressione, per immobilizzare, per bloccare, per rubare la gioia di coloro ovviamente che vorrebbero vivere e trovare la felicità. La paura è un spirito, non soltanto un'emozione. In secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 7, dice: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza o di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Se stiamo combattendo la paura, ricordiamoci che stiamo combattendo contro un spirito. Le emozioni vengono, ma questo spirito trova opportunità tramite un'emozione per poi incatenare, bloccare e fermare individui di andare avanti. Come credenti è un combattimento particolare che stiamo affrontando, perché ricordiamoci, se un uomo o una donna non conosce Cristo, vive nel mondo, vive per se stesso, fa tutto ciò che egli vuole, fa del male e neanche ci pensa. Ma per colui o colei che ama Gesù, ovviamente noi non siamo più liberi di peccare senza sentirci male. C'è qualcuno qui che si sente bene quando pecca? Perché? Perché lo Spirito di Dio ci parla, lo Spirito di Dio ci mostra che abbiamo sbagliato, non ci condanna, però sentiamo la sua convinzione. Ma la Scrittura dice che questo Spirito dal continuo cerca di rubarci e di opprimerci. Ma il Dio non ci ha dato un spirito di paura, ma ci ha dato un spirito di forza, di amore e di autocontrollo. Che malgrado quello che accade intorno a noi, conoscendo l'amore di Dio, conosceremo anche la forza di Dio. Conoscendo che siamo nelle mani di Dio, non ci lasceremo trascinar via dalla paura. Mi spiego bene in italiano? Perché conosceremo il suo amore, conosceremo la sua forza, ma poi anche saremo sempre in controllo. Ci sarà un autocontrollo nella nostra vita, perché non ci sarà una reazione. Io ho scoperto nella mia vita che quando sono stato io soggetto alle mie emozioni e mi trovavo in alcune situazioni, quando ho reagito secondo l'emozione, sono reagito e sono perduto il mio autocontrollo. Grazie a Dio per il suo amore, perché il suo amore ci perdona, il suo amore è sempre presente per raccoglierci di nuovo, però riconosco che il momento che io reagisco con le mie emozioni, soprattutto reagendo a una situazione, quando non lascio l'amore di Dio e la forza, la potenza, lo Spirito di Dio operare nella mia vita, io reagisco nella carne, e reagendo nella carne sto reagendo senza autocontrollo. Lo spirito di paura farà tutto possibile a provocarti affinché tu reagirai senza autocontrollo, oppure perderai autocontrollo. E molti nella paura fanno delle decisioni e fanno delle cose che purtroppo sono distruttive nella loro vita e danneggiano la loro vita. Però il credente che non ha paura, il credente che conosce l'amore di Dio, il credente sarà sempre in autocontrollo, malgrado quello che accade intorno a lui o cade intorno a lei. Ora, la paura e la preoccupazione sono due cose che distruggeranno la nostra fede e la nostra certezza in Dio e la sua parola. Se noi permettiamo questo spirito di paura di aggrapparsi al nostro cuore, distruggerà la fede in Dio e la fede nella sua parola. La paura, come ho detto, è un spirito che cerca di allacciarsi alla nostra mente e alle nostre pensieri. Sapete che l'unica arma che possiamo usare contro lo spirito di paura è la parola di Dio, la spada dello Spirito Santo. Quando noi combattiamo e stiamo confrontando la paura, malgrado il livello di paura che stiamo affrontando nella vita, ricordiamoci che è un combattimento soprattutto nella nostra mente con i nostri pensieri. Lì c'è il combattimento. La Bibbia ci dice che dobbiamo combattere con lo spirito di paura con la parola di Dio. In Efesini capitolo 6, versetto 17, la Bibbia ci dice questo: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Ora, per un momento, considerate la metafora dell'armatura. La scrittura dice: prendete l'elmo della salvezza. L'elmo protegge che cosa? Protegge la testa, è vero? Protegge la nostra mente. Infatti possiamo dire che quando siamo salvati e c'è la certezza della salvezza, noi possiamo proteggere la nostra mente, i nostri pensieri. Il nemico dal continuo farà tutto possibile a mettere dubbio nella tua mente che tu anche sei salvato. Ma il Dio veramente ti ama? Il nemico farà tutto possibile a suggerire questi pensieri. Puoi tu credere nel Signore? Il Dio adempierà le sue promesse a te? Oppure Dio prenderà cura di te? Il nemico sempre dal continuo semina dubbio nella tua mente e soprattutto vuole sfidare la realtà della tua salvezza. Quando a volte uno cade nel peccato perché sbagliamo, siamo fatti di carne, nessuno è perfetto qui. E mi dispiace dirvelo, anche se pensate che sono perfetto, non lo sono. Faccio tutto possibile ad essere perfetto, ma non lo sono. E se non mi credete, parlate con mia moglie, lei è la prima di dirvelo. Non c'è nessuno perfetto, siamo esseri umani ancora nella carne che stiamo vivendo, seguendo il Signore e siamo sulla via della santificazione. Ogni giorno il nostro carattere deve cambiare, dobbiamo migliorare nel nostro cammino con Gesù. Fratelli, guarda, sorelle, se il mio amore per mia moglie, se io come marito, come padre non sono meglio oggi di quello che ero ieri, c'è un problema. Se il mio carattere non ha cambiato, c'è un problema. Quindi io non vivo più nel passato, ma devo vivere nel presente e devo io cercare di cambiare la mia propria vita per il futuro, diventando sempre più come Gesù. Sapete perché dico questo? Perché conosco alcuni, sai che... Ok, devo essere molto onesto e trasparente con voi. Ok, quando ero più giovane nel ministero, mi ricordo, stavo pastorando una chiesa, e allora la chiesa era una chiesa italiana nella città di Toronto, e c'era un fratello che purtroppo era un fratello marrozzo, era crudele, era un fratello terribile. E lui abusava e picchiava sua moglie. E mi ricordo la sorella mi chiamò e disse: pastore, vieni a casa mia, parla con mia moglie, parla con mio marito, perché non so che cosa devo fare più. Così vado a casa, mi siedo con lui, era un po' più grande di me ovviamente, e parlando con lui con amore, diplomaticamente, gli disse: fratello, vedi, quello che tu fai non è giusto. Tu adesso essendo credente, non deve più picchiare tua moglie. La Bibbia mi dice che tu devi amare tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E lui mi dice: beh, fratello pastore, perché in Canada si usa fratello pastore, ma questo è il mio carattere. Io gli rispose senza pensare due volte: ma il tuo carattere fa schifo, ce lo disse in siciliano. Fa schifo il tuo carattere. Infatti lui era calabrese, quindi... Comunque ha ricevuto la riprensione e poi ha chiesto scusa E poi disse anche lui, disse, fratello, non soltanto che questo dispiace a Dio, ma io voglio ricordarti che la legge di Canada non permette che tu picchi tua moglie. Vuoi andare in galera? Ah, no, 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 no. Il mio carattere è questo, non posso cambiare. No! Gesù è venuto affinché il nostro carattere cambiasse. Amen? E così, wow, 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 non so, sono entrato on a rabbit trail, come diciamo in inglese. Ok, ok. Il nemico strategicamente attacca i nostri pensieri con paura e dubbio, cercando di demolire la nostra fede e certezza nella parola di Dio. Quando affrontiamo le avversità della vita, problemi in casa, con i nostri figli, malattie, situazioni difficili, tradimenti, tragedie, quanti di voi avete subito tradimenti e tragedie? Quando stiamo affrontando queste cose, tradimenti e tragedie, se confesseremo la parola e le promesse di Dio costantemente, noi avremo la vittoria e le circostanze cambieranno sempre. Se vedi, cari fratelli e sorelle, io non posso fare nulla a cambiare il mio passato. Il passato nessuno lo può trasformare, nessuno può cambiare il passato. Però le decisioni che io faccio oggi possono trasformare e cambiare il mio futuro. Molti, come ho detto prima, ancora vivono nel passato. E non riescono a capire che loro possono cambiare il loro passato, perché nel presente, con la parola di Dio, con la fede in quello che dice Dio, confessando quello che Dio dice, loro vedranno il cambiamento nel futuro. Per esempio, individui che, sai, vengono, ci sono delle famiglie che hanno subito molte tragedie, sempre che quella famiglia si trova sotto la maledizione. Conoscete voi persone così? Famiglie che sembra una tragedia dopo l'altra, situazione dopo l'altra, generazione, sempre che c'è una maledizione generazionale, dico bene? Quando uno diventa un credente, adesso ascoltatemi bene, quando un uomo oppure una donna viene a Cristo, quell'uomo, quella donna, quella confessione di fede spezza, a quel momento spezza la catena di maledizione su quella famiglia. Infatti, quando mio papà e mia mamma diventarono credenti, quello che è successo è che la maledizione che il nemico cercava di mettere, di implementare nella nostra famiglia, fu spezzata a quel momento. E noi adesso stiamo godendo la benedizione di Dio. Perché mio padre e mia mamma decisero di accettare Gesù e di mettere la loro fede nella parola di Dio e di dire, da ora in poi il futuro della nostra famiglia non sarà un futuro di tragedie o di maledizione, ma sarà una di benedizione. E infatti io devo dire a voi che quello che noi siamo realizzati a fare, mia moglie ed io voglio che le nostre realizzazioni divengano il mio tetto, non so se si dice bene in italiano, voglio che il mio tetto divenga la piattaforma per i miei figli. Non so se mi capite bene. Quindi non importa il passato, quello che importa sono le decisioni che faccio oggi, che trasforma il mio futuro, che anche apre una porta di benedizione per il futuro. Posso sentire un forte amen? Quindi non, amen, 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 amen. Non lasciate il vostro passato bloccarvi dal futuro. Perché Dio ha un destino. C'era un cantico lì dove ho visto la parola destino. E Dio ha un destino per noi particolare, per ognuno di noi. E io non voglio trovarmi davanti la presenza di Dio in quel giorno, lacrimandomi perché ho perduto le opportunità, quello che Dio aveva preparato per me. Sapete che la paura è la cosa che ci blocca di entrare nella pienezza del destino che Dio ha per noi. Ora, ricordiamoci,
Perché?
Quello che confessiamo oggi, con fede, combattendo la paura, è quello che cambierà e trasformerà il nostro domani. Ci dicono i psichiatri che la nostra mente, e spero che lo spiego in italiano bene, che la nostra mente si compone della parte conscia e della parte subconscia. Infatti, la parte conscia della nostra mente usa 6% della capacità della nostra mente e la parte subconscia usa 94% della nostra mente. Quindi la parte conscia, ci dicono neuroscientist, in inglese la scienza, no, neuroscienza, grazie, neuroscienza, ci dicono che 6%, la capacità che usiamo, la mente conscia, 6% della nostra mente è responsabile per tutte le decisioni che facciamo, consciamente. Ma 94% della nostra mente si trova soggetta al subconscio. Ora, in Canada, non so se si usa qui in Italia, ma in Canada ogni anno nuovo si fa una resolution. Diciamo, vogliamo fare qualche cambiamento. Quindi tutti, la maggioranza, vogliono perdere peso. E fanno una decisione: da ora in poi, la prima settimana di gennaio, andrò alla palestra 5 volte alla settimana. E poi che succede? La prima settimana vanno 5 volte, la seconda settimana vanno 4 volte, la terza settimana vanno 3 volte, e dopo 2 mesi non ci vanno più. Non hanno la possibilità di adempere o di seguire quello che avevano deciso. Sapete perché? È perché la loro subconscio ha deciso per loro, non la mente conscia. Ci sono coloro che dicono: ma io voglio spezzare questa abitudine, non voglio fare più questo, non voglio più arrabbiarmi in questa maniera, non voglio più trattare mia moglie così, o trattare mio marito così, o parlare così, con la mente conscia. Ma nel subconscio non è stato rinnovato. E il subconscio, infatti, sono i pensieri ancora della vecchia vita, degli abitudini e di tutto quello che loro sono stati influenzati. Per questo motivo la Bibbia ci dice che dobbiamo rinnovare la nostra mente con la parola di Dio. Ora, quando stiamo combattendo la paura lavora e trova agio nel subconscio, non soltanto nel conscio, nella parte conscia della mente. Ma nel subconscio la paura dal continuo cerca di seminare e cerca di seminare dubbio, di seminare incredulità in quello che dice Dio, di seminare, diciamo, pensieri negativi. Ma se noi lasceremo la parola di Dio trasformare la nostra mente subconscia, vi posso assicurare che quando farai una decisione consciamente, ci sarà una potenza e una forza dello Spirito Santo, perché l'anima tua è stata trasformata dalla parola di Dio. Posso dire un forte amen? Per esempio, quando tu impari a guidare, all'inizio, sai, sei molto cauta, attenti, sei molto attento, a volte sei un po' confuso, sai, vedi una macchina che viene, sei un po', you know, reagisci un po' perché vedi la macchina che viene, non hai l'esperienza. Ma quando tu guidi per lungo tempo, il tuo corpo da solo guida. Hai mai guidato tu con la tua mente pensando a qualcos'altro, ma stai guidando la strada? Quanti di voi guidate così? Guarda, la verità è pericoloso questo, devo dire la verità. Però è normale, perché ormai è diventato guidare la macchina, il corpo sa quello dove deve, sa come reagire il piede sul freno, perché ormai è diventato normale, è diventato una parte di te. Ed è la medesima cosa con la parola di Dio. Quando stiamo combattendo la paura, se la parola di Dio ha rinnovato e trasformato, se continuamente stiamo confessando la parola di Dio nella nostra vita, quando viene lo spirito di paura o vengono le situazioni, normalmente la reazione sarà la parola di Dio, la spada dello spirito. Il problema è che molti credenti non studiano la parola di Dio come dovrebbero, non la mettono in pratica come dovrebbero, non meditano sulla parola di Dio come dovrebbero e non la mettono alla memoria come dovrebbero. Ma ricordiamoci che è la parola di Dio che combatte contro lo spirito di paura, è la parola di Dio che trasforma la mente. Per questo motivo dobbiamo dedicarci allo studio e a cercare di memorizzare la parola di Dio per rinnovare la nostra mente. In Romani capitolo 12, versetto 1 e 2, Romani capitolo 12, versetto 1 e 2 dice: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Sapete quanti giovani a volte vengono e mi fanno la domanda: pastore, ma qual è la volontà di Dio per la mia vita? E io gli rispondo semplicemente con amore: la parola di Dio che ti dice? Ma no, io voglio sapere la volontà di Dio per me. No, ho detto, se tu leggi la parola di Dio, se tu vuoi conoscere la volontà di Dio, leggi la parola di Dio, studia la parola di Dio, lascia che la parola di Dio ti dirige. Ma molti non vanno alla parola di Dio, vogliono sapere la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è la parola di Dio. E quando noi conosciamo la parola di Dio, conosceremo i promessi di Dio per la nostra vita. Fratelli e sorelle, io voglio ricordarvi che Dio non è un Dio misero, è un buon padre che ci ama, è un buon padre che vuole benedirci. La prosperità è per ogni figlio di Dio e figlia di Dio. E Dio non desidera che tu vivi nella povertà o nella miseria. Non so se mi spiego bene. E Dio vuole benedirti, Dio vuole che tu sia nella salute, che tu godi una vita piena di felicità, che tu godi una vita piena di prosperità. Non soltanto finanziaria, ma una prosperità anche in famiglia, una prosperità nei tuoi rapporti con amici. E Dio desidera di benedirti. Ci sono delle promesse grandi nella parola di Dio, ma se tu non conosci le promesse di Dio, tu non conosci la sua volontà. Quindi se vuoi conoscere la volontà di Dio, lasciate che la parola di Dio rinnova la tua mente, il tuo subconscio, affinché le tue decisioni poi rifletteranno consciamente quello che c'è nel tuo subconscio. Mi spiego bene in italiano? Ok, wow. Ok, la paura, se tu permetterai e lascerai che la paura si allaccia o si aggrappa o che afferra il tuo cuore, la paura ti bloccherà e ti ruberà dalla gioia, uno. Ma due, la paura ti squalificherà di ricevere la manifestazione delle promesse di Dio. Andiamo in Numeri capitolo 13. Numeri capitolo 13, una storia biblica semplicemente perché il tempo ovviamente non ci permette di andare oltre. In Numeri capitolo 13, Israele, il popolo di Israele dopo 400 anni di schiavitù, la Bibbia ci dice che, conoscete la storia molto bene, essendo in Egitto e Dio li libera dalla schiavitù egiziana e dopo 400 anni Dio suscita un leader chiamato Mosè. E Mosè e Aaron e suo fratello, e Dio li usa per confrontare l'impero più grande di allora. Era impossibile, umanamente parlando, per questo popolo di liberarsi dalla schiavitù di Egitto. Puoi immaginare, l'impero egiziano era la potenza militare, era la potenza economica del mondo di allora. Non avevano la possibilità da soli di liberarsi dalla schiavitù. E noi sappiamo che ovviamente Dio si mostrò molto forte, molto grande tramite Mosè, confrontando i 10 dei. Sapete che i piaghi che sono venuti contro Egitto erano piaghe contro i dei egiziani. Guarda, voglio anche aggiungere una cosa. La Bibbia ci dice che verrà il giorno che ci sarà un combattimento finale con il Dio di Israele e i dei di Egitto. Perché quando noi stiamo parlando dei dei di Egitto, stiamo parlando dei dei poi dai greci, dai romani, da coloro di Babylon, dai persiani ed eccetera. Questi sono i dei di questo mondo, di questo presente mondo. Sarebbero dire il sistema di questo mondo presente sotto il governo di Satana. Nella Bibbia sono identificate come i dei di Egitto. E ci sarà questo scontro con il Dio di Israele, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, con i dei di Egitto. E questo mondo presente verrà alla conclusione. Mi spiego bene in italiano? Ora, in questo caso, il Dio li ha liberati. Dopo 11 giorni si trovano sulla parte occidentale del fiume Giordano. La promessa di Dio era nella parte est o nella parte orientale del Giordano. Ci è voluto soltanto 11 giorni dall'Egitto ad arrivare al fiume Giordano. Io infatti dall'Egitto arrivare al fiume Giordano ci sono arrivato in 9 ore. Ma allora erano 11 giorni di cammino. E hanno passato 5 deserte per arrivare lì. Hanno visto la mano potente di Dio che li ha liberati. Hanno visto il Dio distruggere il più grande esercito di allora nel mare. E ora la Bibbia ci dice che Mosè scelse 12 leaders. Se tu leggi la scrittura, la Bibbia dice 12 leaders. Leaders sarebbero coloro che dirigono, vero? Erano i capi delle tribù. Ora una parola di avviso per chiunque vuole essere un leader. Ricordati che con ogni privilegio di autorità c'è una grande responsabilità che Dio dà e le conseguenze sono molte più alte, molte più grandi. Questi erano 12 leaders, 12 capi delle tribù che lui mandò per vedere la terra promessa. Che cosa dice la Bibbia? Dopo 40 giorni sono tornati e riprendiamo la storia. Numeri capitolo 13, Numeri capitolo 13, versetto 25. Numeri capitolo 13, versetto 25, dice questo. Dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè ed Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran e Cades, riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorrono il latte e il miele. Ora, quell'espressione latte e il miele significa un paese di abbondanza, un paese molto fruttuoso. Ok? Ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e sono grandissime, e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. I figli di Anak, infatti, se tu leggi la storia biblica, e stanno adesso anche scoprendo archeologi, hanno scoperto le ossa di questi giganti, che erano, infatti sono chiamate nell'ebreo Nephilim. L'hanno trovati, che erano grandi, erano giganti, di 8-9 piedi alti, 6 dita. Ok? Non voglio entrare nel discorso di questi Nephilim, perché soltanto vi incoraggio di leggere il capitolo 6 di Genesi, quando la Bibbia ci dice, in capitolo 6 di Genesi, che i figli di Dio scesero e poi hanno preso per moglie le figlie degli uomini, e poi da loro ci sono state grandi uomini che furono, diciamo, nati, ed eccetera, ed eccetera. Lì, non so come si dice in italiano, ma in inglese diciamo, it was a hybrid. Hybrid che significa, c'era qualcosa molto spirituale, diabolico, con esseri umani. Per questo Dio doveva anche distruggere il mondo di allora con l'alluvione. Ok? Che se studi un po' e fai delle ricerche, scoprirai che ci sono cose che sono un po' strane, che a volte nella società di oggi abbiamo difficoltà ad accettare. Ma la Bibbia ci dice che nella terra di Cana videro anche i figli di Anak o i Nephilim. Puoi immaginare, loro che erano forse 5 piedi e questi che erano 8-9 piedi in altezza. Abbiamo visto anche i figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittai, i Gibusei, gli Amorei, la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare a lungo il Giordano. Caleb calmò il popolo che mormorava adesso contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono, notate le parole che la Bibbia dice, screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, e di fronte a loro ci pareva, notate quello che dice qui, ci pareva di essere cavalletti, e tale sembravamo a loro. In queste parole vediamo l'occhiale della paura. Ok. 11 giorni prima, videro il più grande esercito del mondo di allora distrutti in un attimo dalla potenza di Dio. Videro i 10 piaghi che Dio mandò su Egitto, la mano potente di Dio, un Dio supernaturale, un Dio che controllava tutto. Videro la potente mano di Dio liberandoli dall'Egitto, e 11 giorni dopo, vedendo i giganti, vedendo la terra, dissero: noi sembravamo come i cavalletti nei loro occhi, e infatti noi lo eravamo, cavalletti. La paura, se tu lasci la paura metterà l'occhiale. La paura, come si dice, will distort. La paura distorce la tua visione. Qualcosa che sembra così piccola diventa, sai, in inglese usiamo l'espressione a little anthill becomes a mountain. Sai, le formiche creano che cosa? Sai, creano quelle piccole... sono piccolissime, vero? Ma quando la paura, quando gli occhiali della paura o il filtro della paura entra nella tua vita, la tua visione vedrà quelle piccole come montagne che non puoi raggiungere. La paura cerca di squalificarti, cercherà tutto possibile di bloccare il tuo cammino e di bloccare la tua vita di prosperità nel Signore e di vedere la mano di Dio nella tua vita e di ricevere le promesse di Dio, perché la paura ti fermerà, ti bloccherà di andare avanti, perché la tua visione sarà distorta. Ora, quanti di voi state sognando grande? Oh, stiate sognando alla grande, scusa. Io voglio incoraggiarvi. Sognate alla grande. Perché noi serviamo un grande Dio. Non serviamo un piccolo Dio. È quello che ci blocca, è quello che ci impedisca di raggiungere i nostri sogni e di vedere cose grandi realizzate nella nostra vita. Non è il Dio. Ma sono e siamo noi la nostra paura. Wow! Che cosa è successo? Furono squalificati. E Dio talmente era così disgustato con la loro incredulità, con il dubbio, con la paura che hanno permesso di allacciarsi alla loro mente, al loro cuore, che Dio disse: Mosè, mettete da parte, io adesso li distruggerò tutti. E se tu leggi la scrittura, la Bibbia ci dice che Mosè cominciò ad intercedere per il popolo. Ora, leggiamo per un momento, perché questo è molto bello questo, ok? Guarda, sono convinto che il combattimento spirituale che affrontiamo come credente non si trova, questo combattimento spirituale, non si trova nei luoghi celesti o nel mondo, ma soprattutto si trovano nei nostri pensieri. Questo è combattimento, il campo di combattimento è la mente. Satana attacca i nostri pensieri, perché se lui riesce a convincerci contro quello che dice Dio, quello che Dio dice di noi, saremo sconfitti, perché crederemo alla menzogna e non la verità. Se Dio mi dice che io posso far tutto in Cristo Gesù che mi fortifica. Non importa il nome della mia famiglia, non importa la storia della mia famiglia, non importa se io non ho questo, non ho quello. A volte ci sono delle scuse enormi che diamo per non procedere avanti, per non, diciamo, cercare di sfondare, non so se lo dico bene in italiano, sfondare nella vita. Perché Dio vuole prosperarti, Dio vuole benedirti, Dio vuole che tu riesci ad essere tutto ciò che Egli ha preparato per te. Alleluia. Lo sapete che Dio ha un libro scritto con il tuo nome nel cielo? Lo sapete voi? Tu sai che c'è un libro scritto della mia vita? C'è un libro scritto della tua vita? Ma molti non riescono a leggerlo! Perché la paura li impedisca di lanciarsi e di camminare in fede, di credere alla parola di Dio, di sognare alla grande per il Signore e di dire: Signore, io posso tutto in Cristo Gesù che mi fortifica. E la paura li blocca, oppure anche i pensieri degli altri. Avete mai avuto questa esperienza che a volte le persone che sono più vicine a voi sono quelle che faranno tutto possibile di bloccarvi? Io credo quello che dice Dio di me. Io sono un figlio di Dio. Io sono salvato. Sono io lavato con il sangue di Gesù. Sono ripieno dello Spirito Santo. Sono un servo di Dio. Nulla può impedirmi di entrare nella pienezza di quello che Dio ha preparato per me. Come on! Diamo una gloria, alleluia, al Signore! Nulla ti può impedire. Nulla. Ora, che cosa è successo? Che cosa è successo? In capitolo 14, se tu leggi poi il capitolo dopo, la Bibbia ci dice, allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce e il popolo pianse tutta quella notte. Puoi immaginare questi leaders, 10 leaders che diedero un resoconto così negativo. Cominciarono a piangere tutta la notte. E poi dice, e tutti i figli di Israele mormoravano da piangere, il dispiacere, hanno cominciato a mormorare. E poi non soltanto mormorare, contro Mosè e contro l'Aronne, e tutta la comunità disse loro, fossimo pur morti nel paese di Egitto o fossimo pur morti in questo deserto. Fratelli, sapete quello che succede quando la paura riesce ad infiltrarsi nella nostra mente e distorge la nostra visione? Cominceremo non soltanto a piangere, cominceremo a trovarci, diciamo così, distrutti, ma poi cercheremo sempre di dare la colpa a qualcun altro. E poi sembra il povero pastore che prende tutta la colpa. Sempre il pastore. Le cose non vanno bene al lavoro, è la colpa del pastore. I miei figli non servono il Dio, è la colpa del pastore. Sapete, voi sapete quello che sto dicendo, che è la verità. È la tendenza umana, sembra di dare colpa a qualcuno. E cominciarono a mormorare contro Mosè e contro Aaron. E poi la Bibbia anche ci dice che volevano lapidarlo, non soltanto mormoravano, ma volevano lapidarlo, ammazzarli. Ma è possibile? Che colpa aveva Mosè? La Bibbia poi dice che il Dio, a quel momento il Dio si è arrabbiato, that's it. Il Dio disse, basta, adesso li distruggo tutti. E in fin di conti non puoi dare torto a Dio. C'è qualcuno che potrebbe dare torto a Dio. Però Mosè, il leader che ama il popolo, cominciò a dire a Dio, e se tu leggi, disse, ma Dio, senti, se tu distruggi questo popolo, gli egiziani, altre nazioni diranno, ah, il Dio che li liberò dall'Egitto non fu capace di portarli nella terra promessa. E poi Dio si befferanno di te. Sapete che nella teologia c'è una parola, l'immutabilità. Abbiamo cantato l'immutabilità. Che dice che Dio non cambia. Ora, e Dio non cambia nel suo amore, nella sua misericordia. Diciamo, gli attributi di Dio sono sempre uguali. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma coloro che dicono che Dio non cambia la sua mente, la Bibbia dice il contrario. Perché Dio cambiò la sua mente. Perché poi Dio disse a Mosè, ok, non li distruggerò, però coloro che sono maggiori di 20 anni, ognuno di loro moriranno nel deserto, ma i loro figli che sono sotto 20 anni a questo momento, i figli che loro pensavano, che dovevano essere prese come schiavi dalle nazioni, questi figli vedranno l'adempimento della mia promessa. E Dio cambiò la sua mente. Io voglio adesso dire qualcosa profeticamente. Se la Chiesa di Gesù in questo paese comincerà a credere non soltanto nella parola di Dio come si dovrebbe, perché ci sono molti cari fratelli, molti che amano il Dio, molte chiese che stanno cercando il Dio, ma io vi posso assicurare e ve lo dico con tutto il mio cuore che se il popolo di Dio in questa nazione comincerà ad unirsi nello spirito dell'unità, pregando, con intercessione, con digiuno, io vi posso assicurare che anche i cieli si muoveranno e Dio farà cose in Italia che le nazioni diranno: ma guarda quello che Dio sta facendo in Italia! Io credo con tutto il mio cuore che quello che il nemico sta facendo tutto possibile, pastore Spataro, pastore Canatella, quello che il nemico sta facendo è di portare divisione. Ma se il popolo di Dio si unisce con preghiera, con digiuno, con un vero amore fraterno, sottomettendosi l'uno con l'altro, io vi posso assicurare che le cose cambieranno e che Dio stesso, se c'è giudizio che verrà sulla nazione, quel giudizio sarà trasformato alla benedizione per questa nazione. Wow! Quanti di voi l'avete ricevuto quello che vi ho detto? Sapete perché io parlo di questo? Io parlo di questo perché lo stiamo vedendo nella mia città di Vancouver, in Canada. Lo sto vedendo dal vivo. Il Signore mi ha dato la possibilità per molti anni di investire nei rapporti. Sono coinvolto, molto coinvolto nel movimento dell'unità della città e della chiesa, con diverse denominazioni, diverse chiese. Ci è voluto tanto. Mi trovo responsabile adesso per questo movimento di unità nella nostra città. Gli ultimi 3 anni, dopo anni che abbiamo seminato, riacquistando fiducia, credibilità l'uno con l'altro, amandoci l'uno con l'altro e dicendo: in questa città c'è una chiesa di Cristo, ma che si riuniscono in tanti posti diversi. Gesù vede una chiesa. La preghiera di Gesù che lui vuole che il Padre adempia è che cosa? Padre, possono loro essere uno, come io e te siamo uno. Ma oggi, nel terzo anno, ogni anno facciamo una riunione insieme chiamata Voices Together. E in questa riunione affittiamo la più grande arena nella città di Vancouver. E la diversità della chiesa, tramite adorazione, tramite la danza, tramite altre espressioni. Il 1° di luglio, che sarebbe per noi come sarebbe la festa della Repubblica per Canada. Il 1° di luglio eravamo più di 10.000 persone riunite insieme, glorificando il Dio, pregando insieme, adorando il Dio nella città. Anche la mass media prende nota della Chiesa che si è riunita insieme. Puoi immaginare quello che succederebbe in questa zona se tutte le chiese, i pastori, anche una volta all'anno, pastore Spataro, una volta all'anno, pastore Canatella, che si riunirebbero insieme per glorificare Gesù, per innalzare il nome di Gesù, per pregare insieme. Puoi immaginare quello che succederà? Le potenze sopra la Sicilia, sopra questa zona, saranno scrollate, scuotate, perché la Chiesa si unisce insieme. Quanti di voi desideraste di vedere una cosa simile? Guardi, il movimento dell'unità è qualcosa che dobbiamo sforzarci. Ci vuole il sacrificio. Oh, non so why God. Hallelujah! Guarda, fratelli e sorelle, quello che vi posso dire è che Dio ovviamente desidera che il suo popolo crede insieme, che il suo popolo crede alla sua parola, alle sue promesse, e quando il popolo si unisce invece di mangiarsi, no, l'uno con l'altro, e di lasciare la divisione, perché la divisione spesse volte viene per la paura, ma viene anche per l'orgoglio. Ma se ci uniremo insieme e se ci rispetteremo insieme, conoscendo l'uno con l'altro che ognuno di noi abbiamo una parte nel regno di Dio e siamo importanti nel regno di Dio, che insieme e Dio ci può usare per la sua gloria e Dio può fare delle cose meravigliose e Dio romperà le potestà del nemico. Puoi immaginare? Puoi sognare di questo? Perché Dio vuole darti la terra promessa. Metaforicamente, e Dio vuole benedire il suo popolo. Ora, voglio leggere soltanto l'ultimo verso che dice in versetto 23, grazie. Penso che versetto 23. Ok. No, numeri capitolo 14. Numeri capitolo 14, 33. Yeah. Ok, aspetta, 25, com'è? 25, quando dice, ok, la Bibbia dice, se lo puoi trovare là, la Bibbia dice questo, dice, poi, glory to God, hallelujah, glory to God. Poi dice, nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, vedrà la terra promessa, ma il mio servo, Caleb, è stato animato da un altro spirito. Perché Caleb aveva questo spirito di fede? Sapete che lo spirito di fede caccia via lo spirito di paura. Quando tu lasci lo spirito di fede aggrapparsi alla tua vita, la fede anche avrà un effetto sulla tua visione. Tu vedrai cose molto più facile. Tu guarderai quella montagna e dirai, questa montagna non è insormontabile, grazie. Nulla di impossibile per chi crede. E se tu credi con tutto il tuo cuore, ti posso assicurare che un altro spirito entrerà di te. E la Bibbia ci dice, non per forza né per potenza, ma per mio Spirito Santo, dice il Signore. E quando questo spirito è nella tua vita, tu entrerai nella promessa e nelle promesse di Dio. Hallelujah. E possederai quello che Dio ti ha promesso. Ora in conclusione, siete stanchi questa mattina? Sei sicuro? Non è che mi caccerete fuori? Se vi tengo un altri 10 minuti? Ok. Alcune promesse che ci ricordano che Dio è con noi e così non c'è motivo di aver paura. La lettera ai Ebrei capitolo 4, versetto 14 a 16, dice questo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Avete notato quello che dice la Bibbia? Stiamo fermi nella fede che professiamo. È così importante dal continuo a confessare la parola di Dio, quello che dice Dio. Quando tu sei malato, malata, quando ti trovi in una situazione finanziaria, un problema molto difficile, quando tu ti trovi in quel momento che hai bisogno di un miracolo, è così importante di rimanere saldo, fermo, fermi nella fede che tu professi, che tu confessi, anche se le circostanze sono al contrario. Ora, la fede nella parola di Dio è quello che attirerà la manifestazione della parola di Dio. Vi spiego bene in italiano? Sapete, non solo in Italia, ma in Canada, gli Stati Uniti, ci sono dei insegnanti che insegnano intorno il sviluppo personale, insegnano principi che aiutano, diciamo, l'individuo a raggiungere un certo livello di successo nella loro vita, sia sul lavoro, sia in famiglia, sia in rapporti. Conosco delle grandi compagnie che infatti chiamano questi insegnanti per insegnare i loro operai, affinché i loro operai divengano più produttivi, divengano più positivi, affinché la compagnia possa anche prosperare. C'è una legge, un principio che loro insegnano, che in inglese si dice the law of attraction, che sarebbe, penso in italiano, la legge di attrazione. Dico bene attrazione? O quello che attira. C'è una legge che dice questo. Un principio. Che se tu parli positivamente, credi positivamente, dal continuo, invece di guardare alle cose negative, ma poni la tua mente sulle cose positive, che tu attirerai a te stesso non soltanto le persone giuste, ma attirerai a te stesso successo, success. Molte compagnie con i loro operai, alcune di queste compagnie sono 3-4 mila operai, 5 mila, 10 mila operai, da quando hanno cominciato a investire con questi insegnamenti di sviluppare personalmente, i loro produzioni hanno aumentato 50, 60, anche 100%. Perché il popolo o gli operai hanno capito, furono motivate, ispirate a credere e raggiungere un altro livello di successo. Spero che ve lo dico bene in italiano. Quello che tu pensi e quello che tu dici attirerà. Se tu parli negativamente, la negatività sarà attratta a te. Se tu parli positivamente della vita, le cose positive saranno attratte. Questi principi che loro usano, ci sono molti altri principi, vengono dalla scrittura. Ora, ascoltatemi bene. Se tu confessi quello che Dio dice, non importa la circostanza in quello che tu ti trovi, ma verrà il momento che tutto cambierà. Perché ricordiamoci, noi non siamo stati creati come gli animali. Gli animali seguono l'istinto, ma non hanno la capacità del parlare. E Dio, la Bibbia ci dice, creò il mondo con la sua, che cosa? Parola. La parola, noi come esseri umani siamo stati creati nell'immagine di chi? Di Dio. Se la Bibbia mi dice che quello che io confesso si avverrà, perché non la credo? Qui c'è il combattimento, perché la nostra mente, che è stata toccata dal peccato, dubbio, incredulità, dal continuo blocca la fede di crescere in noi, Ora, la Bibbia dice, in capitolo 4, stesso capitolo 4, versetto 12 e 13, dice, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata da qualunque spada, è doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dello spirito, le genture della midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, Dio, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui a quale dobbiamo render conto. Ora la parola di Dio, quando la usiamo e la confessiamo, ha la capacità anche di discernere e di intendere i nostri pensieri e i nostri sentimenti, ha la capacità di tagliare al punto davanti agli occhi di Dio che vede tutto. Spero che mi spiego bene in italiano, forse mi sto perdendo un po', non lo so. Quanti di voi sentite freddo? Sentiamo tutto caldo, vero? Quindi la parola di Dio è importante di confessarla, di rimanere fermi nella fede. Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 14 e 15, dice questo. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Quanti di voi credete a questa promessa? Qualsiasi cosa che domandate secondo la Sua volontà, qui c'è la chiave. La volontà di Dio si trova rivelata dove? Nella Sua parola. Se tu conosci la parola di Dio, tu domanderai le cose secondo la Sua volontà ed Egli ti risponderà. E la tua fede crescerà sempre di più, perché tu stai domandando secondo la Sua volontà, perché conosce la parola di Dio che è la spada dello Spirito che discerne l'intendimento anche dei nostri pensieri e del sentimento del nostro cuore. Amen, amen, amen. Ok. Ricordiamoci che Dio risponderà e ci darà quello che è secondo la Sua volontà. Le cose, che cos'è la volontà di Dio? La Sua parola. Se vogliamo conoscere la volontà di Dio, dobbiamo dedicarci a leggere, studiare, meditare, memorizzare la Scrittura per conoscere le Sue promesse per conoscere le Sue promesse e quello che Dio richiede da noi. Ora, Proverbi capitolo 18, versetto 20 e 21 dice questo. Proverbi 18, 20, 21 dice questo. E qui c'è un versetto particolare che molti hanno difficoltà con questo versetto. Però la Bibbia ce lo dice. Dice questo. Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo. Si sazia con il frutto delle sue labbra. Quello che tu dici. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà. Ora, sappiamo che qui non stiamo parlando soltanto del sparlare, sai, della gelosia e tutte le cose negative. Qui stiamo parlando che nella nostra, noi abbiamo la capacità di confessare ciò che è buono e giusto o di confessare ciò che è male e negativo. E quello che noi confessiamo riceveremo. Per questo dice che saremo saziati. Quello che tu dici riceverai. Se tu ogni mattina ti alzi e qualcuno ti domanda ma come stai? Ma oggi c'ho questo dolore qui, c'ho questa situazione qua, e non so, mio figlio, mia figlia. Nulla cambierà. Ma se tu ti alzi la mattina e qualcuno ti dice, ma come stai? Ma gloria a Dio, oggi le cose andranno molto meglio. Oggi vedrò la mano di Dio nella mia vita. Oggi vedrò le porte che si apriranno. Avrò delle opportunità nella mia vita oggi. Oggi vedrò mio figlio e mia figlia cambiare nel nome di Gesù. Vi posso assicurare che le cose cambieranno! Perché quello che tu confessi, quello che tu dici, si verificherà. Se lo dici con fede, secondo la parola di Dio. Le nostre parole hanno una potenza creativa. Con essi possiamo attrarre benedizione, oppure possiamo attrarre la maledizione sulla nostra vita. Ci sono insegnanti, come ho detto prima, che insegnano l'importanza di attrarre le cose buone. E infatti non conoscono Cristo, non conoscono la parola di Dio. E come mai che riescono ad avere successo e vedono tante cose buone nella loro vita? Sapete, il nemico conosce la parola di Dio. Spesse volte sono i credenti che non la conoscono. Fratelli e sorelle, c'è un orizzonte così grande per chiunque crede. Deve soltanto conoscere le promesse di Dio, confessarli e vedrai la tua situazione cambiarsi nel nome di Gesù. Alleluia. Io mi fermo qui, guarda, mi fermo qui. Ci sono altri versi, ma già il tempo è oltre. Alziamoci in piedi per un momento. Posso chiamare il team della lode?